Newsline Sera.
10.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale con le notizie del giorno, i servizi della redazione, gli approfondimenti, le interviste in diretta e il Controradio Club. Da un po' di tempo vi stiamo facendo il countdown, no? Relativo agli iscritti del Controradio Club per cercare di cadenzare via via, giorno per giorno, il percorso verso quota 2000, che è la quota minima di iscritti al Controradio Club, e ci eravamo prefissati per quest'anno. Allora, la buona notizia è che ci stiamo arrivando, siamo a 1988 soci, quindi ne mancano davvero pochissimi. La cattiva notizia, comunque la notizia ulteriore che possiamo darvi, è che naturalmente non ci fermiamo qui, perché la 2000 era la soglia minima e ce l'avevamo prefissati, ma il vostro supporto è quanto mai fondamentale, indispensabile, come sapete, come vi stiamo raccontando. Quindi chi ancora non avesse trovato il modo, la voglia, la forza di fare la tassa del Controradio Club, è arrivato il momento di farlo. Potete iscrivervi a Controradio Club venendo qui in orario di ufficio, come diversi hanno fatto anche oggi, oppure sul sito controradioclub.it. E a proposito sempre di Controradio, del club, della nostra emittente, vostra emittente, sapete che quest'anno festeggiamo il cinquantennale di Controradio, e allora avete sentito, no? Una campagna spot, e anche chi ha passato sul nostro sito ha visto i banner dedicati. Stiamo promuovendo questa iniziativa che poi sfocerà in un programma che si chiama Controradio, una radio stupenda, che raccoglierà le testimonianze di voi ascoltatori sui nostri 50 anni. C'è un numero WhatsApp dedicato che non è quello che vi diamo di consueto, cioè il 342 28 01 4111, ma diverso, scrivetevelo: 353 47 37 848. Ok, 353 47 37 848. Questo numero WhatsApp è dedicato e lì potete lasciare messaggi audio testuali con un vostro ricordo della radio, così anche gli auguri, semplicemente gli auguri per il cinquantennale, raccontarci un episodio che vede Controradio come protagonista, qualsiasi cosa che ci aiuti nel ricordo per costruire insieme questo cinquantennale. Poi noi avremo modo di compattarli, di registrarli laddove necessario, di mandarli in onda dal lunedì alla domenica in due appuntamenti, alle 10 alle 16, dal lunedì al sabato, alla domenica invece 9.45 alle 16, tutto questo a partire dal lunedì 9 marzo a lunedì 30 marzo. Vi ripeto il numero WhatsApp dedicato per i vostri messaggi di auguri e di ricordi relativi a Controradio e ai 50 anni di Controradio: 353 47 37 848. E ora veniamo alle notizie, partiamo con la cronaca. La procura di Firenze ha disposto l'autopsia sul corpo della donna decapitata a Scandicci la scorsa settimana. L'incarico è stato affidato al medico legale Maurizio Tiberio, mentre la difesa ha nominato consulente il dottor Edoardo Franchi. L'autopsia inizierà nel pomeriggio con l'esame esterno e riprenderà domani all'Istituto di Medicina Legale di Firenze. La vittima, a quanto si è appreso, una donna di 44 anni tedesca, era sposata ed aveva due bambini. Non è stato possibile invece per l'indagato sottoporsi all'interrogatorio, perché dopo il suo arrivo in carcere stamattina, a causa delle sue condizioni psicofisiche, l'uomo è stato nuovamente portato al pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio. In udienza la PM Alessandra Falcone ha chiesto la convalida del fermo, la misura in carcere per Schilich. I difensori, gli avvocati Laura Grillo e Cristian Mannucchi hanno invece sostenuto l'unidirezionalità delle indagini, opponendosi alla convalida e all'applicazione di misure cautelari. La GIP Roberta Di Maria si è riservata la decisione, che dovrebbe essere depositata in serata. Il presunto killer della donna è stato riportato, come detto, all'ospedale San Giovanni di Dio per un altro ricovero, non ha potuto partecipare all'udienza di convalida e comunque si è tenuta lo stesso. È fermato per gravi indizi per l'omicidio volontario della donna, stamattina è stato portato portato ancora sedato nella casa circondariale, ma poi appunto quando i sanitari hanno tentato di svegliarlo avrebbe dato in escandescenza ed è stato necessario somministrargli nuovamente dei farmaci per ridurre lo stato di agitazione. La procura di Prato invece indaga per omicidio colposo un 25enne italiano conducente dell'auto che ha investito la bambina di 3 anni poi morta per le conseguenze dell'incidente domenica sera sulla regionale 325 nel territorio di Vernio in provincia di Prato. L'indagato avrebbe travolto la piccola che secondo le ultime ricostruzioni sarebbe sfuggita al controllo di una persona adulta, ma non la madre, diversamente da quanto era emerso nelle ore successive, bensì un'amica della donna a cui pare era stata temporaneamente affidata in custodia. La procura di Prato ha aperto un fascicolo e gli accertamenti sono in corso. I rilievi sono stati fatti dai carabinieri. L'incidente è stato in un tratto di salita tra le case della vecchia statale tra Prato e Bologna in frazione La Piana. La sindaca di Vernio Lucarini ha proclamato il lutto cittadino nei giorni funerali che ci saranno dopo l'autopsia. La bimba è stata travolta, come detto, sulla statale 325, la morte di una bambina, ha dichiarato la sindaca, è una ferita che colpisce l'intera comunità. E la comunità parrocchiale di Mercatale di Vernio, peraltro, si riunirà in preghiera domani sera alle 21 nella chiesa di Sant'Antonio a Mercatale per una veglia che ricorderà appunto la piccola di 3 anni morta nell'incidente. L'impatto con una vettura di bassa cilindrata è avvenuto per l'appunto davanti all'abitazione della famiglia. E veniamo all'economia. La Toscana cambia vestito ed abitudini. Uno studio IRPET infatti evidenzia un'inversione di rotta per i prossimi decenni, complice l'invecchiamento della popolazione e quindi meno beni materiali e più servizi. Resistono ristoranti e alberghi, in generale il tempo libero, i particolari da Sandra Salvato.
Non sarà una rivoluzione rumorosa, sarà silenziosa e quotidiana e cambierà il modo in cui viviamo, spendiamo, lavoriamo. IRPET insieme ad Age IT prova a raccontare la Toscana di domani. E i numeri parlano chiaro, con meno nascite e più longevità, la crescita nazionale si fermerà al 18,8%. In Toscana l'invecchiamento farà perdere il 9,1% dei consumi rispetto allo scenario ideale, poco meno della media italiana, il meno 9,8%. E sul PIL la regione soffre di più con il meno 10,7% a fronte del 10,3% del paese, circa 10 punti percentuali. Ma non conta solo il quanto, anche il come è un indice importante per proiettarci nelle abitudini del prossimo futuro. Nel carrello della spesa meno mobili, meno vestiti, meno beni durevoli, meno alcolici e anche meno trasporti. A crescere saranno invece i servizi, comunicazione in testa, più 5,8%, poi alberghi e ristoranti, tempo libero, spese legate alla casa, consumi più leggeri, più digitali, più immateriali. Cresce parallelamente un'altra realtà, quella della non autosufficienza. Gli anziani assistiti a domicilio passeranno da 85.000 nel 2025 agli oltre 130.000 nel 2060, un aumento del 53%. Questo significa lavoro di cura, nuove professionalità, nuove politiche. Si parla di un assegno universale modulato sui bisogni erogabile in denaro o servizi. La Toscana del futuro, insomma, sarà più agile, meno quantità e più assistenza. Non è solo una sfida demografica, è una trasformazione profonda del nostro modello economico e sociale.
A proposito di IRPET, sono stati presentati i dati sull'economia regionale. Ebbene, nello scenario internazionale caratterizzato da incertezze e volatilità, l'economia toscana è in lieve crescita, più 0,8%, con la produzione industriale invece in calo, se poi in ripresa, e un export trainato dalla farmaceutica, nonostante i dazi, un rialzo anche per la moda e un mercato del lavoro in lento recupero. Questa è la fotografia in sintesi, come ci spiega il direttore dell'IRPET, Nicola Sciclone.
La congiuntura è contrassegnata da 3 aspetti salienti, che sono una moderazione nel dinamismo dell'attività economica, non siamo in recessione ma la crescita è debole, però se vogliamo mettere l'accento sul bicchiere mezzo pieno potremmo dire che la crescita è debole ma non siamo in recessione. Naturalmente incertezza del quadro internazionale, quindi difficile fare previsioni in un contesto come questo, contrassegnato da forti tensioni geopolitiche e commerciali, e con cautela da parte degli operatori nei loro comportamenti e nelle loro aspettative. Il 2025 si è chiuso con una crescita del PIL toscano che noi stimiamo intorno allo 0,8%, nel 2026 prevediamo una crescita dello 0,6%. Dentro questo quadro si innesta il buon andamento delle dinamiche comunque del mercato del lavoro, che nonostante le difficoltà del manifatturiero, della moda e del lavoro congelato nella moda, continua ad avere saldi positivi nel rapporto fra avviamenti e cessazioni, e quindi a determinare una crescita degli addetti. Su tutto questo poi cala una manovra di bilancio che però è complessivamente neutrale e poco incisiva, diciamo, rispetto alla possibilità di sviluppo, quindi una manovra che ha ricadute anche sulla Toscana di complessiva neutralità. La sfida che abbiamo nei prossimi anni è di non cessare, interrompere questa fase, questo rilancio che abbiamo avuto con il PNRR, di aprire una nuova stagione di programmazione che possa mettere al centro una serie di priorità che siano in grado di orientare e indirizzare le dinamiche del mercato.
E ora il caso del Cubo Nero a Firenze, l'operazione di urbanistica fa discutere da mesi, è diventato l'oggetto dello scontro tra il presidente della regione Gianni e la sindaca di Firenze Sara Funaro, ma è solo un pretesto? Sentiamo cosa sta succedendo nei servizi di Raffaele Palumbo.
Il segretario regionale del PD, onorevole Emiliano Fossi, più che il pontiere prova a fare il pompiere. L'incendio da spegnere è quello tra il presidente della regione toscana Eugenio Giani, rieletto per il secondo mandato solo 4 mesi fa, e la sindaca di Firenze Sara Funaro, al suo posto da solo 1 anno e mezzo. Incendio che cova da qualche tempo sotto la cenere e che adesso sembra divampare grazie alle polemiche scintille sul Cubo Nero. Per la verità è tutta la tematica dell'urbanistica ad aver trasformato il dibattito politico in una sorta di assedio verso la sindaca, che si ritrova a gestire scelte fatte dai suoi predecessori negli ultimi 20 anni e che adesso paga lo scotto di non averne preso le distanze già dalla campagna elettorale, puntando tutto sulla discontinuità e allontanando così da sé l'amaro calice del Cubo Nero e dell'ex ospedale militare di Via San Gallo, dell'area ex OGR e delle altre innumerevoli fughe in avanti dell'urbanistica del lusso che sta cacciando i cittadini dalla città. Si vocifera attraverso un mormorio che è diventato un baccano che il presidente Gianni voglia a tutti i costi coronare anzitempo il suo sogno, ovvero fare il sindaco di Firenze, e che voglia cogliere questo momento di difficoltà politica della sindaca per andare all'attacco. Ma Sara Funaro non ci sta, sente di essere insidiata ancora prima di poter pensare al secondo mandato e prova a serrare i ranghi con assessori e maggioranza di governo in Palazzo Vecchio. Nel frattempo sembra che Gianni abbia in porto il varo di una nuova associazione culturale, una mossa in vista del 2029. Se l'incendio non sarà spento in tempo, ne vedremo sicuramente delle belle.
E intanto presidente Gianni smorza le polemiche, dichiara che non do assolutamente peso alle polemiche, sono battute che talvolta vengono esasperate strumentalmente, che mi vedono invece con la sindaca di Firenze Sara Funaro ad avere rispetto e collaborazione reciproca, ha detto Gianni. Sentiamo le sue dichiarazioni.
Non ritengo che si debba enfatizzare quello che per me è stata una battuta fatta in un evento in Toscana, a Saturnia, di Bruno Vespa, nel quale mi sono sentito addirittura di dar atto che a Firenze vi è fra me e la sindaca un rapporto di stima, di reciproco rispetto, e conseguentemente anche sulla vicenda in questione avevo fatto presente che il fine di tutto era stato un fine positivo, quello di costruire in una destinazione più idonea il nuovo teatro comunale, lasciando una rigenerazione urbana laddove era. Sono battute che talvolta vengono esasperate strumentalmente, che mi vedano invece con la sindaca ad avere rispetto e collaborazione reciproca. Basti pensare che solo pochi giorni fa sono stato quello che con più forza ha difeso l'intervento del comune giusto di fare il passaggio sul fosso macinante da Porta Prato a Via Pistoiese per risolvere i problemi del traffico e alleggerire il carico su Via Baracca, oppure in quante occasioni si sta lavorando per la tranvia, la regione sta dimostrando di essere così presente da mettere 80 milioni di euro per la tranvia per Bagnarripoli, o in altre occasioni la regione non fa altro che sostenere le politiche del comune di Firenze. La sindaca Funaro c'è stima, rispetto e lavoro insieme.
Intanto è stato presentato oggi il libro nero del cubo nero, è un ebook pubblicato alla rivista La Firenze che vorrei, è stato presentato dal direttore della rivista, Lorenzo Somiglio, abbiamo intervistato.
Un po' per esorcizzare, un po' per criticare questa realizzazione che mette in discussione i canoni di bellezza della nostra città, c'è un prima e un dopo questa vicenda, ritengo opportuno che la collettività si interroghi su ciò che è avvenuto e tutte le migliori energie cerchino di contribuire a questa nuova pagina di urbanistica che si dice di voler aprire e che però, come ogni pagina, non deve restare una pagina bianca ma dovrebbe essere riempita di contenuti.
Cosa ci troviamo dentro questa pubblicazione speciale?
Artisti, intellettuali fiorentini e non fiorentini che ancora abitano e resistono nella città e altri che invece, come posso dire, sono i fiorentini della diaspora che sono andati un po' altrove o per i prezzi o perché non è più vivibile. Mi fa piacere menzionare che abbiamo ripubblicato un'intervista all'architetto Roberto Budini Gattai, che è una persona che comunque merita di essere ascoltata, e ad Alberto Di Cinzio della Fondazione Italiana di Bioarchitettura. Secondo me contributi prestigiosi, e credo che comunque, che si sia d'accordo o meno su tutto, sia importante vedere voci critiche e ascoltarle.
Che è il centro-sinistra, no? Dopo le dichiarazioni del presidente Gianni su questo tema, quanto sarà profonda e dove arriverà secondo te?
Beh, le contraddizioni vanno in qualche modo cavalcate quando si aprono, si sono aperti più conflitti in tutto questo, tra la giunta e le famiglie storiche fiorentine, tra due giunte, quella regionale e quella comunale. Io credo che l'unica soluzione sia veramente riaprire questa nuova pagina e che in questa nuova pagina ci siano quanti più contributi civici dei vari quartieri, non solo di coloro che stanno nel centro ma anche di chi sta a Novoli, di chi sta all'Isolotto, nella tanto decantata edilizia della Piriana, eccetera, che ci sia veramente una nuova.
Polisfonia, il teatro che ci cambia, la stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni, di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione. Breakout, frammenti ibridi della Firenze anni 80. ISIA Firenze presenta negli spazi monumentali di Santa Apollonia un evento in installazione ispirato alla scena New Wave fiorentina. Un'esperienza immersiva dove l'architettura del luogo si fonde con suoni e visioni per reinterpretare in chiave contemporanea la scena underground degli anni 80. Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio presso il complesso di Santa Apollonia, via San Gallo 27, Firenze. Inaugurazione alle 18, ingresso libero. Info fvn.fi.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cesare Martignone della redazione di Muoversi in Toscana per un nuovo bollettino del traffico. In A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, coda per traffico intenso. Sull'autostrada 12 tra Massa e il nodo con il raccordo Lucca Viareggio verso Livorno, coda a tratti per lavori per circa 5 km. Tra Pisa Centro il bivio con il raccordo A11 Firenze Pisa in direzione Genova, coda a tratti per lavori con rallentamenti per circa 2 km. Sulla FPD coda in uscita la Stassigna per chi proviene da Firenze. Traffico rallentato tra la Stassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, tra Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione Livorno, coda di circa 1 km per incidente al chilometro 52.700 con tendenza all'aumento. Per un guasto tecnico sulla linea tra Incisa e Rignano, i treni in linea potrebbero subire modifiche, ritardi o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
But I know that this
Veniamo alla mozione sulla schedatura delle scuole a Bagnarripoli in provincia di Firenze, presentata dal gruppo di Fratelli d'Italia. In calendario la seduta di domani non sarà più discussa. I tre esponenti a centrodestra, cioè Michele Barbarossa, Serena Giannini e Fabio Ventura, hanno infatti deciso di ritirarla, parlando di minacce invettive ricevute, i temi volutamente travisati e strumentalizzati, con l'evidente scopo di impedire qualsiasi dibattito in merito. Come ricorderete, nella mozione dal titolo alla modifica delle nomenclature e o denominazione delle scuole presenti nel territorio comunale, si invitava ad aggiungere al nome ufficiale alcune indicazioni da politicamente schierata a sinistra, oppure favorevole alle teorie LGBTQ+, oppure woke, antisionista, antifascista, insomma, così da identificare l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica. Oggi dalle 17 a Bagnarripoli, in Piazza della Pace presidio, proprio per affermare con forza invece il valore di una scuola libera, democratica, antifascista. Chiara Brilli ne ha parlato con Alessandra Nardini, assessore istruzione e cultura della memoria della Regione Toscana.
Io penso che sia davvero inaccettabile, sia vergognoso pensare di etichettare le scuole del territorio, e questa azione, questa provocazione arriva dopo le liste di proscrizione che già Azione Studentesca, di fatto legata alla giovanile di Fratelli d'Italia, aveva portato avanti nelle scuole del nostro paese. Era stata coinvolta anche una scuola pratese, come ben ricordiamo. Ecco, questo credo che sia davvero l'ennesimo attacco che arriva da destra all'indipendenza di chi insegna e anche alla funzione della scuola, perché io lo voglio ricordare, la scuola ha il compito di formare cittadine e cittadini liberi, consapevoli e con spirito critico. Ecco, io credo che quello che sta accadendo sia qualcosa che purtroppo ricordi in maniera inquietante, direi, quello che accadeva sotto al fascismo, ed è fondamentale che tutte le forze politiche prendano le distanze, anche Fratelli d'Italia, a livello territoriale, a livello regionale e a livello nazionale, perché davvero è incredibile ed è agghiacciante, inaccettabile quello che vediamo accadere. Io credo sia in corso un vero e proprio attacco alla libertà di insegnamento, un vero e proprio attacco alle nostre scuole, e io penso invece che difendere la scuola e garantire che resti uno spazio libero di formazione e, appunto, come dicevo prima, di coscienze critiche, significhi anche difendere la democrazia, e su questo non possiamo assolutamente accettare né nessun attacco né nessun passo indietro.
E ora ci occupiamo della vicenda del piccolo Domenico, morto, sapete, per le complicazioni relative ad un trapianto di cuore mal riuscito all'ospedale Monaldi. Ce ne occupiamo dopo la scomparsa del piccolo Domenico, unendoci naturalmente al cordoglio e alla famiglia, e dopo, diciamo, anche come possiamo dire, un teatrino mediatico forse anche un po' così, come possiamo dire, stridente, per non dire peggio, e ce ne siamo tenuti lontani naturalmente, però la vicenda ci interessa per capire se e dove sono stati commessi degli errori, e quindi per evitare che possano capitare cose del genere in futuro. Teatrino che peraltro non ha fatto onore nemmeno alla categoria a cui appartengo per molte cose, e salutiamo e ringraziamo Massimo Pieraccini, grazie di essere con noi, del Nucleo Operativo Protezione Civile.
Buonasera Domenico e buonasera a tutti i fantastici radioascoltatori.
Allora, ti chiamiamo Massimo perché io ho visto questo post, no, in cui tu dicevi: ho tifato per te, non è bastato, sarei andato anche a piedi a prenderti un dono nuovo, ero già pronto ma non è servito. E poi dopo la morte di Domenico, insomma, commentavi: sono pronto a mettere a disposizione tutto quello che in tanti anni ho imparato per far luce sulla vicenda che ti ha irremediabilmente condannato. Ecco, cosa è andato storto?
Allora, giusto per breve informazione per i nostri radioascoltatori, io ho seguito da tanti anni la logistica dei trapianti e ho tenuto a battesimo tutti i centri trapianti della Toscana, quindi da qui deriva la mia esperienza. Cosa è andato storto? Sarà la magistratura a dircelo, noi però qualche dubbio ce l'abbiamo. Il primo che mi viene, quello anche più forte, è come hanno portato quel ghiaccio secco in sala operatoria, perché normalmente il ghiaccio secco in sala operatoria non ci sta, quindi o che se lo siano portato dal Monaldi perché dovete sapere, per chi ancora non l'avesse letto, perché io sono un po' di giorni che alle interviste in cui mi chiedono lo dico, e adesso cominciano a dirlo anche gli esperti sanitari, che evidentemente tanti esperti non sono, si hanno dovuto aspettare 10 giorni per poterlo dire. Comunque la stessa equip che farà il trapianto, che va a farsi il prelievo dell'organo, e quindi bisogna capire come quel ghiaccio secco è arrivato in sala operatoria. Perché il ghiaccio secco non è come un ghiaccio normale che sta in frigorifero. Il ghiaccio secco è anidride carbonica solidificata, che solidifica a meno 80 gradi, quindi c'è una differenza importantissima con il ghiaccio normale, proprio di temperatura, e dura per un tempo limitato, 72 ore circa. Qui, e non si tiene in frigorifero nelle sale operatorie, nemmeno dove si fa prelievi di organi. L'unico posto di un ospedale dove forse può stare è nel laboratorio di criopreservazione, cioè dove si conservano i tessuti che poi devono essere riutilizzati, ma in lungo periodo, e quindi stanno a meno 180 gradi. Lì forse ci potrebbe essere, forse, perché normalmente quando serve il ghiaccio secco, almeno quegli ospedali con cui io ho avuto modo di collaborare, lo ordinano e se lo fanno portare.
Ma allora, quindi, è un errore talmente grossolano, chiamiamolo errore, che sembra quasi impossibile.
A me sembra impossibile. Io infatti quando ho letto ghiaccio secco ho detto hanno sbagliato qualcosa. Poi siccome lo scrivevano ripetutamente, allora quando mi chiamarono dalla Nazione per dare un parere come questo di stasera, io dissi subito non capisco il ghiaccio secco, perché non ci sta, non c'è nemmeno forse il tempo tecnico, quindi io questo faccio davvero fatica a capirlo. Questo è, diciamo, l'errore più grossolano, più marchiano, che viene subito.
A noi interessava anche un messaggio, come dire, di tranquillità, no? Perché la tua equipe è un'eccellenza mondiale, no? In casi del genere, soprattutto midollo osseo, come abbiamo raccontato più volte, venite chiamati ai quattro angoli del mondo. E allora forse deve passare anche un messaggio di tranquillità, cioè stiamo parlando davvero di un caso eccezionale, anche nel racconto che ci fai della probabile causa.
Sì, sicuramente parliamo di un caso eccezionale, purtroppo come siamo abituati noi, se c'è una cosa che va storta ne parliamo e ne riparliamo e ne parliamo ancora, per le mille cose che vanno bene non se ne parla mai, ma i trapianti è un mondo sicuro. C'è stato un errore questa volta, ma ci sono tantissimi trapianti che funzionano bene, tante vite che sono riprese, tanti ragazzi come il piccolo Domenico che sono cresciuti, sono andati a scuola, sono andati in discoteca, si sono fidanzati, tante persone comunque, anche se un po' più con l'età, continuano ad andare a cena fuori, a mangiare la pizza. Quindi il trapianto è una medicina sicura, e non fate marcia indietro sulla donazione, davvero ve lo raccomando. Voi vedete che questo trapianto maldestro è avvenuto il 23 di dicembre.
Sì.
Prima che si ripresentasse un cuore siamo arrivati intorno a metà di febbraio. Quanto tempo è passato? Perché probabilmente, cioè quasi sicuramente, non si sono trovati donatori nel frattempo. Quindi la donazione è importantissima.
È
un altro messaggio bello, sì, che voglio condividere con noi è che io torno adesso dall'Accademia Navale di Livorno, dove 100 cadetti hanno dato la loro disponibilità a essere iscritti nel registro dei donatori di midollo, e quindi è un messaggio bellissimo. Fate tutti come all'Accademia, non tornate indietro, ma fidatevi, perché il mondo dei trapianti è un mondo sicuro, è un mondo che davvero regala vita.
Grazie davvero anche per queste parole, Massimo Pieraccini, Nucleo Operativo Protezione Civile. Buona serata e buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ci sarebbe un'organizzazione a Prato che gestisce illegalmente le fila degli stranieri che si rivolgono all'ufficio immigrazione della questura. Questa mattina la procura ha fatto perquisire dalla squadra mobile due cittadini cinesi, entrambi 47 anni, indagati come possibili promotori di una specie di racket per cui chiederebbero denaro da 1.000 a 1.500 euro per cedere il posto che i loro collaboratori avevano occupato prima dell'apertura dell'ufficio. Attività in dubbia intrusione nella gestione degli accessi dell'ufficio immigrazione, questo quanto spiega il procuratore Luca Tescaroli. Il patto sulla migrazione e l'asilo è un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione, entrerà formalmente in vigore nel giugno 2026, sarà a quel punto legalmente vincolante per tutti i 27 stati membri. Cosa cambierà e quali effetti produrrà sui nostri territori? Il punto della situazione dopo un incontro che si è svolto a San Casciano a cura del progetto SAI, sistema di accoglienza e integrazione impegnato nei percorsi di inclusione, l'abbiamo fatto con Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano Val di Pesa, ente capofila SAI.
SAI è un sistema d'accoglienza che prevede un superamento di quello che è la prima accoglienza. Noi nel 2015 abbiamo ospitato sul nostro territorio il progetto CAS, che invece è quello di prima accoglienza, e poi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per trasformarlo in SAI. Di fatto si parla di accoglienza. Noi siamo capofila, ma di tre comuni, insieme a Greve e a Barberino Tavarnelle, dove insieme delle associazioni del territorio, la Misericordia di Tavarnelle, ma anche Oxfam Italia, facciamo accoglienza per con 46 posti, in realtà 42 persone tra uomini adulti e famiglie. Facciamo accoglienza. Cosa significa accoglienza? Significa prevedere tutte quelle necessità proprio per poi riuscire a un'integrazione piena, l'assistenza fino alla capacità di diventare autonomi, accordi con aziende per riuscire a fare una piena integrazione con una scuola per italiano, tutta una serie di attività e di corsi che servono a imparare o dei mestieri o comunque tutto quello che diventa necessario per diventare autonomi, perché di fatto quando si parla spesso di integrazione non si tiene conto che persone che vengono da un altro paese semplicemente perché scappano dalla guerra e diventano rifugiati probabilmente hanno perso tutto, non hanno niente e chiaramente con il cambio di paese probabilmente non hanno neanche quelle competenze o quelle conoscenze, quindi riuscire a dargli tutti degli strumenti che consentano a mettere in piedi quella che può essere una nuova vita può essere uno degli elementi che dà forza sia alle comunità ospitanti sia naturalmente attraverso a quello che è le capacità di quella persona di crescere e di diventare un cittadino come gli altri.
Nel fine settimana Prato si è vestita di rosso e oro per il Capodanno cinese. Oltre 10.000 persone hanno seguito infatti la tradizionale sfilata del dragone in quartiere di Chinatown fino a Piazza delle Carceri. L'anno che si va a inaugurare per la Cina è l'anno del cavallo di fuoco, simbolo di energia e cambiamento, e il primo di marzo al Piazzale Michelangelo a Firenze ci sarà una grande festa per la terza edizione del Capodanno cinese a Firenze. L'iniziativa è stata presentata questa mattina. Sentiamo le voci dell'assessore alla cultura e come di Firenze Giovanni Bettarini e della console cinese per la Toscana, per la Liguria, per l'Emilia, Jinqi.
Per la terza edizione l'abbiamo curata con Confesercenti e l'Associazione Turismo Culturale Italia-Cina. Oggi abbiamo anche la presenza della console in Xi. È una cosa importante perché la presenza della cultura cinese è una presenza significativa nella nostra città. È bene conoscerla meglio, dunque ci saranno le tradizionali danze del leone e del dragone e ci saranno anche dei laboratori per la prima volta sul taglio della carta, sulle lanterne, sui nodi cinesi, sulla calligrafia, che è un'arte millenaria molto affascinante. Sono cose interessanti e permettono meglio di conoscere una cultura importante.
Foro 源远流长的几千年文化的一个重要的组成部分，所以在佛罗伦萨能够举办这样一场活动，正是中意文化交流的一个生动写照，也是能够进一步促进民众之间的相互理解，促进民心相通。
Firenze è una città storica
culturale dove nasce proprio, inizia proprio il Rinascimento. La cultura della festività del Capodanno cinese è una parte molto molto importante, cruciale della cultura cinese, con una storia di più di 5.000 anni. Quindi questa festività, la terza edizione di questa festività proprio in piazzale Michelangelo, segna proprio una combinazione, uno scambio culturale tra quella italiana e quella cinese, quindi molto molto importante.
Dal 2011 c'è una presenza fissa sul Ponte alle Grazie di Firenze, l'altra notte però l'hanno ritrovato sull'argine del Circo dei Cannottieri vicino a Ponte Vecchio, dopo essere stato buttato nell'Arno. Parliamo della statua all'uomo comune di Clet, artista franco oltrarnino potremmo dire. Ora Clet chiede sui social che c'è un appello perché almeno venga riportato alla testa. Buonasera Clet, grazie di essere con noi.
Ciao, grazie a te.
Allora, l'abbiamo ritrovata questa testa?
No, non abbiamo perso la testa, definitivamente.
Ma allora, rilanciamo l'appello innanzitutto, no? Chiunque certo. L'avesse ritrovata in qualche modo può riportarla dove, Clet?
Allo studio mio, via dell'Olmo, a San Nicolò.
E lì poi tu donerai un'opera, ma sì. che stato d'animo hai rispetto a questa vicenda?
Ma io sono positivo, sai, sono un ottimista, quindi alla fine è l'occasione di rilanciare il messaggio che l'uomo comune ha sempre voluto dare, cioè di fare un passo libero, di avere il diritto di esistere senza chiedere il permesso a nessuno, che l'arte è libera, articolo 33 della Costituzione italiana. E poi lanciare una riflessione su qual è la differenza tra l'arte e il vandalismo.
In questo caso ha vinto il vandalismo, però.
Sì, ha vinto, però si sono tirati la zappa sul piede, perché effettivamente tanto la scultura così l'ha rimonto. Sarà l'occasione di ripulirla, di parlarne, di continuare la sua vita turbolente, ma viva, cioè io dico che è l'unica opera d'arte ancora viva a Firenze, che continua a evolvere.
Dal punto di vista, diciamo, prendendolo in positivo, volendo essere ottimisti come te, il fatto che l'abbiamo voluta uccidere perché era viva, altrimenti fosse
esatto,
stata morta,
esatto.
Sarebbe stata in un museo, ecco, mettiamola così.
Esatto, mettiamola così, sei bravo.
Allora, noi rilanciamo comunque, perché siamo ottimisti a nostra volta, l'appello, riportate questa testa, così lo facciamo rivivere,
sì,
per intero.
Fantastico.
Buonasera Clet, grazie di essere
anche
stato con
te,
noi.
Grazie.
Ciao, 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 ciao.
Ciao, 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 ciao.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera, è dedicata all'installazione al giardino dell'Ardiglione per le piccole vittime di Gaza. Ieri è stata inaugurata If I Must Die, Let Be a Tale. Nata come un lavoro di educazione sulla pace e sui diritti dei bambini, è diventata un'opera collettiva in tutti i quartieri dell'Oltrarno, con il sostegno del Comune di Firenze, quartiere 1. Sono ben 19.104 strisce con l'età e i nomi dei bambini e delle bambine che sono stati uccisi a Gaza. Gli alunni della scuola media Machiavelli hanno partecipato, così come quelli di altre scuole del quartiere, con genitori, nonni e conoscenti. L'installazione rimarrà visitabile nel giardino nei prossimi mesi. Sentiamo le interviste raccolte da Chiara Brilli, a una docente promotrice, ad alcuni piccoli protagonisti all'opera collettiva.
Lucia Picconi, e insegna lettere nella scuola media Machiavelli.
Ora vediamo la realizzazione, però tutto questo ha fatto parte di un processo importante anche dentro la scuola, fuori dalla scuola, soprattutto per una consapevolezza che i bambini, i ragazzi, le ragazze hanno acquisito facendo.
Sì, all'interno della scuola i ragazzi ci hanno aiutato nell'ambito dell'educazione civica e quindi ci hanno spontaneamente a casa, come abbiamo già forse detto varie volte, hanno preso questi lembi di lenzuoli, scritto nome e età. L'aspetto meraviglioso e vincente contro tutte le avversità che questo progetto, questo non si può neanche chiamare progetto nell'ambito della scuola, ma insomma di questa realizzazione, di questa idea, è stato il quartiere di San Frediano, perché abbiamo avuto un contagio sociale straordinario e quindi proprio spontaneamente le persone sconosciute, mai viste, arrivavano qui dicendo vogliamo fare qualcosa, e quindi sono state arruolate direttamente nel giardino. E tutti come veramente una grande famiglia, un quartiere come poteva essere ai tempi di Pratolini, è diventato.
È una sorta di memoriale vivo, vivo per quanto riguarda la coscienza, il valore che porta nel suo essere presente, un'opera collettiva che deve risuonare in tutti noi.
Sì, è come dire la prova che la disumanizzazione della società la si può vincere se si combatte contro chi si oppone alla vita, perché qui stiamo parlando della vita di bambini, non so se ha visto l'età, ce ne sono tantissimi, 0 anni, si testimonia, si va avanti e ci si sente meglio, perché questo è secondo me la grande lezione che tutti noi abbiamo ricevuto, che stare qui sotto questo cielo di nomi in qualche modo ci fa sentire partecipi e fattivi in un'operazione, ci auguriamo, di pace, che chissà quando avverrà.
Davide, tu hai 13 anni, hai partecipato a questa iniziativa, cosa hai provato, come l'hai trovata come idea?
È stata una bella cosa, anche perché esprime molte emozioni, è stato bello vedere ogni settimana gente di tutta Firenze venire qua a collaborare, aiutare, è stato un momento di collaborazione, di unione molto bello.
Quando ti sei trovato a scrivere i nomi di bambini, bambine, neonati, la loro età e pensare che non ci sono più?
Ha fatto sentire rabbia vedere nomi di bambini anche più piccoli o della mia età morire in grandi quantità, è una cosa disumana che fa provare molta rabbia.
Dite un po' i vostri nomi.
Alessandro,
Edoardo,
Michele,
Mira.
Mi dite quando avete scritto questi nomi con l'età anche di questi bambini e di queste bambine che non ci sono più, cosa avete provato?
È come sono ha rimandato un po' i versi della poesia di un scrittore palestinese che indicavano un aquilone, e quindi un po' mi ha fatto pensare anche ai giochi, dato che è situato proprio sopra i giochi dei bambini che usano qua ai Nidiaci.
Quando ho scritto questi nomi ho provato molta tristezza, perché vedere delle persone che avevano tanti sogni e progetti per il futuro, cioè trovarsi uno zero scritto sul foglietto, la lista dei bambini era molto brutto.
Allora, io per me è stato molto commovente, perché soprattutto scrivere tutti questi nomi, che bambini anche piccoli, abbiamo finito questo progetto, ho visto tutte queste bandierine e ho provato molta gioia, perché questa commemorazione forse mi è servita, e anche a molti.
Scrivere questi nomi mi ha fatto pensare, ma come mai bisogna ammazzare così tanti bambini che potevano semplicemente vivere come noi oggi?
Stai d'accordo se ti dico che questo lavoro fatto insieme, fatto in questo modo, vi fa capire ancora di più quanto sia importante la pace?
Sì, perché la pace significa anche stare tutti insieme a vivere felici, ma anche se questa cosa sta accadendo, noi viviamo felici, ma alcune altre persone no.
Noi viviamo felici, altre persone no. Molto bella questa riflessione nella sua semplicità drammatica. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo nuvoloso, per nubi prevalentemente medio-basse o banchi di nebbia con schiarite pomeridiane, venti deboli meridionali, mari tra poco mossi e mossi, temperature sostanzialmente stazionarie. Davvero tutto ora, linea Milano per il GR Network. Una buona serata a Domenico Guarino. Ciao ciao.